In questa settima puntata del nostro videocorso sull'educazione in Rosmini con una particolare attenzione al catechismo, ci occupiamo del tema del metodo del catechismo, ossia dell'ottavo capitolo della nostra traccia. Dopo la critica di Rosmini ai catechismi del suo tempo, come abbiamo rilevato nella lezione scorsa, diamo uno sguardo a quegli aspetti che il catechismo di Rosmini propone come i suoi criteri più propri. Innanzitutto, quest'opera si colloca all'interno delle opere pedagogiche. Infatti viene ripreso pienamente l'intera considerazione sull'educazione come l'abbiamo analizzata nelle prime lezioni del nostro videocorso. Afferma Rosmini nell'opera sull'educazione, sull'unità dell'educazione, e cito: «Laonde, riassumendo in tre maniere, secondo l'intenzione e lo spirito del cristianesimo, vuole avere unità l'educazione degli uomini. Unità nel suo fine, che è il principio stesso di ogni unità e del carattere esistenziale dell'educazione cristiana, unità nelle dottrine alle quali si fa applicare la gioventù, ossia nel sistema degli oggetti della istruzione, e finalmente unità delle potenze che debbono tutte venire penetrate ed attuate dalle apprese dottrine, ossia unità nel metodo di insegnamento». Dopo questo riassunto della triplice unità dell'insegnamento in Rosmini, dato che il catechismo è di per sé insegnamento religioso, nella prefazione Rosmini dice che il fine del catechismo è, e cito, un'istruzione uniforme della dottrina cristiana, questo quadro educativo viene presupposto da Rosmini, senza che lo tematizzasse particolarmente nella prefazione. Rosmini non lo riprende esplicitamente nella prefazione, ma ne sta a fondamento. Il catechista, però, lo deve sempre tenere presente. Mentre il fine e il mezzo sono realizzati dalla materia del catechismo stesso, il catechista deve soprattutto rendersi presente l'unità del metodo e considerare che la dottrina deve raggiungere l'intelletto per muovere il cuore e passare nella vita. E appunto per dargli alla mano uno strumento per realizzare questo soprattutto primo passaggio di raggiungere l'intelletto per poi passare al cuore e nella vita, Rosmini riflette nella prefazione sulla legge della gradualità, come la chiama qui, della didattica che procede per quell'ordine delle idee che, secondo il sottotitolo del catechismo, è il trattato specifico e centrale di quest'opera. Qual sia il metodo, dice Rosmini, è dichiarato dallo stesso titolo, dal quale si scorge che la materia fu disposta entro l'opera secondo l'ordine delle idee. E l'ordine delle idee si rifà alla legge della graduazione, come abbiamo già analizzato, o come Rosmini dice qui, alla legge della gradualità. Come Rosmini elabora, soprattutto nella teoria della graduazione del principio supremo, opera che stende nello stesso periodo in cui pubblica il catechismo, la didattica deve seguire l'ordine che la natura dell'intelletto umano stesso indica. Quindi risulta ancora una volta che il metodo si acquisisce osservando, non creandolo. Questo tema principale del nuovo saggio, il metodo dell'osservazione. Come Rosmini, nella sua dottrina generale della didattica, ha stabilito la legge della gradualità dell'insegnamento secondo la graduazione delle idee elaborata dallo stesso nuovo saggio, ciò vale anche per i contenuti del catechismo. Infatti la intelligenza, così dice Rosmini nella prefazione al catechismo, si muove secondo quelle leggi immutabili che presiedono al suo movimento. La natura medesima le ha prestabilita tutta la serie dei suoi passi. Così egli afferma di essersi persuaso che fosse meglio disporre le verità cristiane nell'ordine naturale delle idee anziché saltuariamente. Quindi il metodo di Rosmini è quello che le verità passano all'intelletto e quindi hanno il loro effetto pedagogico se osservano quella legge della natura che è la graduazione delle conoscenze e non il salto tra diverse nozioni, perché in questo momento l'educando col suo intelletto non sa più seguire le nozioni e le riprende semplicemente come materiale che impara a memoria, ma non lo penetra più nei loro legami intrinseci. Proprio nel ricollegare il catechismo strettamente al nuovo saggio per questa legge della graduazione, diventa chiaro che non si tratta di una esposizione autoritativa delle tesi diversi, ma di un processo nosiologico di apprendimento che l'educando deve condurre e nel quale il catechismo lo accompagna e lo guida. Ecco il momento in cui l'uomo, l'educando, non è semplicemente passivo rispetto al suo maestro umano o rispetto al maestro interiore, ma è attivo. Ma è attivamente non nell'inventare le verità, è attivo non nell'insegnare le verità. Perché quelle le riceve in ultima analisi dal maestro interiore, però nel processo di comprenderle, di penetrarle, in questo processo nosiologico di apprendimento che sta alla base della legge della gradualità. Si tratta, insomma, non di esporre una teoria nel modo di un manuale, di un trattato teologico, nel caso dei catechismi, ma di condurre l'educando a trovare egli stesso la verità. Il catechismo è così la realizzazione della didattica rosminiana come egli la elabora teoreticamente nelle varie opere che abbiamo citato in precedenza. A questo punto vorrei di nuovo far cenno sull'intima connessione di questa legge della gradualità con la dimensione storica dell'insegnamento. Come abbiamo già analizzato per l'ambito della storia della salvezza, quindi per l'ambito soprannaturale. Ma la stessa cosa vale anche per l'insegnamento morale, per l'insegnamento naturale. E anche questo aspetto Rosmini elabora già nel suo saggio sull'unità dell'educazione, in pagine spesso poco considerate, perché si trovano un po' nascoste a metà dell'opera, dove Rosmini ogni tanto si perde anche nelle sue esplicitazioni sull'unità degli oggetti, ma in pagine molto dense e senz'altro molto significative, ossia di riconnettere l'educazione proprio all'aspetto della storia, di riconnettere le verità da insegnare all'aspetto storico, di unire l'astratto e il concreto. E in questo senso di raggiungere l'educando nel modo graduale, in un modo come le singole verità si propongono naturalmente di essere imparate e non attraverso, appunto, delle costruzioni manualistiche, delle costruzioni, ma anche dei trattati specifici che possono prescindere da questo legame alla storia. Molto interessante questo intimo legame all'aspetto della storia nell'educazione di Rosmini. A questo proposito, appunto, vorrei solo citare alcuni passi da questo secondo passaggio dell'unità dell'educazione, ossia sull'unità degli oggetti, quando Rosmini dice: lo studio dell'uomo si dovrà dare ai giovanetti nella storia. Quindi conoscere l'uomo attraverso la storia. E così la storia non sarà una vana curiosità, ma sarà volta al fine di tutta l'educazione, la formazione del cuore umano. Con questo fine e su questo disegno dovranno essere formati i testi di storia, che vorranno nello stesso tempo contentarsi concatenarsi con gli altri oggetti. Essi siano quattro, l'uno sempre continuazione dell'altro. Il primo consegna un compendio di storia universale, il secondo un compendio di storia particolare della nazione, il terzo la storia della provincia e il quarto la storia della letteratura. Quindi Rosmini, insomma, un sistema di insegnamento storico che realizza questa sua intuizione educativa che la filosofia e la storia della filosofia sono indisgiungibili ed è necessario, dice Rosmini, che si mescano insieme. Quindi qui di nuovo la verifica che per Rosmini tutta la filosofia è educazione e pedagogia. Perché filosofia e storia della filosofia sono indisgiungibili e attraverso la storia della filosofia si esplicita il carattere pedagogico della stessa filosofia. E perché? Gli errori sono quelli che spingono nella maggior sua luce la verità, la quale annunziata sola e senza la contrapposta falsità non rimane nella mente che, fornita di una sua luce modesta e niente viva e risalente, giacché egli è da confronti che viene scossa e tirata la maggior forza della nostra attenzione. Sono attraverso i travagli della storia, attraverso gli errori, che la verità stessa diventa pedagogica, che la verità diventa per la mente umana penetrabile, captabile, capibile. Così l'uomo impara la verità non solo a memoria, non solo in modo teoretico, ma in modo concreto. E siccome la mente umana è una mente finita, che si svolge anche attraverso gli errori, così anche la pedagogia deve rispettare questa caratteristica finita del nostro modo di comprendere. Ecco perché anche, e ci ricordiamo, la storia della salvezza costituisce un momento specifico, un momento centrale dell'educazione religiosa, dell'istruzione religiosa, del catechismo, ma su questo torniamo ancora. E Rosmini dice di nuovo: senza la filosofia la storia è cieca. Quindi non conviene neanche insegnare la storia a proprio per suo proprio fine. L'insegnare della storia deve mirare a quella unità del fine, che è l'insegnamento della verità sull'uomo e di educarlo in senso personalistico. Quindi i fatti storici si integrano con l'insegnamento poi della filosofia e, in ultima analisi, col carattere religioso dell'educazione. Senza la filosofia la storia è cieca e fassi un noiosissimo andirvieni dello spirito umano, una successione di opinioni tutte di egual peso o piuttosto di egual leggerezza, senza che vi sia distinta giammai per entro la verità dall'errore, e che si possa l'una sentenza all'altra preferir con ragione. Quindi l'insegnamento della storia non deve condurre ad un relativismo della verità. Il fatto che la verità si evidenzia nella storia solo attraverso gli errori non significa un relativismo della verità, non significa che tutti gli avvenimenti storici fossero di ugual peso. Ma anche senza la storia, la filosofia diventa così secca, così gratuita, così lontana dalle forze di un ingegno ancor nuovo, che non può che essere ricevuta sterilmente dalla memoria e giacere in essa come un penoso ingombro, ovvero come un semenzaio di dubbi e di inquietudini interminabili a quello spirito che cerchi di fecondare da se medesimo quelle verità alle quali gli uomini non sono mai giunti se non trapassando per le verità intermedie e spesso per tutto lo smisurato campo degli errori e dei sogni. Quindi anche senza la storia, senza gli errori, la stessa verità non si imporrebbe all'uomo, non formerebbe l'uomo, non sarebbe educativa. Anzi, la verità pura in questo senso infonderebbe negli uomini pure i dubbi, pure quell'insieme di dottrine astrattissime di cui l'uomo non può usufruire, che gli sembrano astratte, che gli sembrano secche, che gli sembrano appunto gratuite. E attraverso quindi la storia che viene sviluppato un aspetto essenziale alla dimostrazione stessa della verità. Ed ecco questo aspetto molto forte che si esplicita nella pedagogia rosmigliana e che la rende molto specifica rispetto ad altre concezioni e soprattutto rispetto alla concezione di un certo insegnamento religioso che prevaleva alla sua epoca e che lui critica fortemente. Questa legge, quindi, secondo la quale esiste un ordinamento, un'impostazione naturale della conoscenza che è però graduale, sia per la gradualità delle verità, ma sia anche per la gradualità della loro realizzazione storica e del loro percorso storico, che prescrive di muovere dal noto all'ignoto, Rosmini la esemplifica con il caso dell'infedele adulto che chiede di diventare cristiano. Rosmini quindi, per esemplificare proprio questa gradualità con la quale devono essere insegnate le verità, risale ad un concreto esempio di un infedele adulto. Rosmini ragiona che si deve partire in questo caso da quelle domande che riguardano la sua situazione e il desiderio che lo muove. Il problema infatti è che i catechismi spesso sono scritti da uomini dotti che seguono non l'ordine naturale ma invece la sistematica scientifica alle quali essi sono abituati da uomini dotti. Ottimi manuali o trattati, ma didatticamente inutili. Come già accennato, questa analisi viene svolto da Rosmini nel modo né di un'accusa né di una critica diretta, ma semplicemente per avere una conferma del proprio metodo, che è stato definito una pedagogia della religione come intelligenza della fede. Questa è una definizione di Prenna del metodo rosmignano, che proprio mette a fuoco questi aspetti della gradualità e anche della concretezza, della storicità del metodo didattico rosmignano. Implicitamente però egli esprime così, Rosmini esprime così, delle differenze notevoli e tutt'altro che irrilevanti del suo catechismo rispetto a quelli della sua epoca. In effetti tale cambiamento metodologico, anzi sarebbe appropriato parlare di una vera e propria svolta e non solo cambiamento, si esplicita proprio nella domanda con che cosa deve essere fatto l'inizio del catechismo. Questo che suona quasi una parafrasi della famosa domanda di Hegel all'inizio della sua scienza della logica, Rosmini qui pone in chiave pedagogica. Con che cosa deve essere fatto l'inizio del catechismo? Qui si pone in modo eminente, in modo concentrato, la domanda del metodo. Rosmini dimostra che esattamente in questa domanda metodologica si decide tutto il modo di esporre il catechismo e quindi niente meno che l'analisi se esso realizza il suo senso, la sua essenza. Non di dimostrare, ma di esporre le dottrine della fede cristiana. Infatti, nel modo in cui viene fatto l'inizio del catechismo, si rivela niente meno che si potrebbe definire la svolta antropologica nella teologia di Rosmini, con la quale egli anticipa il Concilio Ecumenico Vaticano II di circa 130 anni. Anche questa sua svolta metodologicamente egli l'ha formulata in un'opera filosofica, ma tale può valere a maggior ragione per la sua teologia e poi anche, come abbiamo visto, per il catechismo. Perché, come abbiamo visto, tutto il pensiero filosofico di Rosmini è sempre indirizzato a questo suo scopo pedagogico. E scrive nel Rinnovamento la frase famosa e tanto citata: la scuola teologica partì, come dissi, dalla meditazione di Dio. Io partì semplicemente dalla meditazione dell'uomo e mi trovai non di meno pervenuto alle conclusioni medesime. Non è un caso, quindi, se leggiamo nel titolo dello stesso catechismo A carnalibus autem coepit evangelista Matteus ut per hominem Deum discere incipiamus. Applicando questo metodo al catechismo, Rosmini esplicita nella prefazione stessa del suo catechismo che le domande poste all'inizio dei catechismi della sua epoca, ossia quelle su che cosa è la dottrina cristiana o che cosa è la fede cristiana, in realtà dovrebbero essere il risultato, l'esito del catechismo. In altre parole, lì dove deve essere pedagogicamente condotta la persona catechizzata, ma non il suo inizio, il suo punto di partenza, ossia praticamente la prima domanda che si reca all'educando. Il fatto a questo metodo che egli critica come deduttivo e che caratterizza ancora il catechismo attuale della Chiesa Cattolica, Rosmini contrappone quello induttivo. Egli parte non da una definizione della fede o della dottrina, ma da un'indagine induttiva che parte dall'osservazione, non quella empirica ma quella filosofico-teologica, sulla realtà dell'uomo. E piuttosto che induttivo, questo metodo sarebbe da caratterizzare didattico. Anzi, strettamente induttivo risulta fuorviante, perché Rosmini non usa questo metodo per dimostrare o per desumere leggi da fatti. Questo significa il metodo induttivo nelle scienze. Ma Rosmini non lo intende in senso dimostrativo di contenuti epistemologici, ma semplicemente per esporre la dottrina che in un altro luogo, in quello teologico, fu esposta e sviluppata teologicamente, metafisicamente. Infatti, per Rosmini, l'ordine scientifico e l'ordine didattico sono di carattere opposto. Per questo, il parlare a Rosmini del carattere induttivo del suo catechismo non può essere frainteso, come se Rosmini volesse concepire in modo induttivo la teologia. No, è il metodo didattico della esposizione, nel quale Rosmini però realizza tutta la svolta antropologica nel suo senso più autentico. A questo punto la distinzione tra la differenza del metodo e quella del contenuto che sviluppa Rosmini per descrivere la specificità del suo catechismo si evince di una importanza assoluta, differenza tra metodo e contenuto. Rosmini si distingue nel metodo, non nel contenuto del catechismo. Egli sottolinea che gli altri catechismi non mancano di per sé, cioè nella dottrina. Quel che trasmettono loro non è erroneo, ma in essa la dottrina viene esposta in un modo didatticamente dubbio. Rosmini però in questo modo ha espresso la massima critica possibile ai catechismi del suo tempo. E se il senso del catechismo non è epistemologico, cioè di fare scienza, ma didattico, cioè di esporla, allora egli indirettamente ha dichiarato inutili i catechismi disponibili nel suo tempo. Con un ulteriore esempio che sembra tranquillo e poco mirato alla critica, Rosmini invece rende ancora più evidente questa sua obiezione. Tutti gli uomini avrebbero l'intelletto e la ragione per cui potrebbero penetrare e discorrere le nozioni che il catechista trasmette. Potrebbero penetrare e captare le formule che avrebbero imparato a memoria. In effetti, questo non è di principio impossibile a nessuno. E sarebbe anche vero che pure la mente dell'analfabeta avrebbe una sua propria attività per cui esso da sé potrebbe ordinare le idee e trovare le loro verità. Ma il compito del catechismo, così Rosmini, è proprio quello di presentare le idee in modo tale che tutti gli uomini, non teologi, e quindi persino gli analfabeti, possono realmente, quindi subito e senza ulteriore fatica, comprenderle, ossia quindi di farsi prima teologi. Il catechismo non serve per la esposizione teologico-scientifica delle dottrine cristiane, ma appunto il suo è un compito didattico. E tale compito, così Rosmini, lo assolve innanzitutto rispettando la legge della gradualità. La confusione invece nasce se le idee che vengono introdotte e spiegate non si fondono su quelle idee e concetti già noti, ma su nozioni che ancora non sono spiegate e penetrate, ma che ancora devono seguire nell'esposizione. A questo punto, però, la prefazione al catechismo cambia stile e Rosmini rende esplicita la sua critica finora svolta in modo implicito. Adesso Rosmini lancia una vera e propria accusa agli autori dei catechismi del suo tempo e questa è la unica accusa esplicita in questa prefazione. Quindi la prefazione all'interno di sé ha una sua specifica dinamica. Dalle critiche molto contenute, indirette, iniziali, Rosmini passa anche a una sua critica esplicita, ossia di dare attenzione solo alla verità imparata a memoria, ma non alla sua trasmissione didattica. E cito: «Ma qualora niente affatto intendessero del loro significato, niente affatto gioverebbe loro quella fatica materiale, per cui a loro giova tanto quando e quanto il loro intelletto viene illuminato». Proprio in questa affermazione diretta di Rosmini conviene cogliere analiticamente il vero momento critico dell'argomento. Il roveretano è ben lontano dal disprezzare il metodo di imparare a memoria. Infatti lo stesso metodo educativo di Rosmini nella scansione intelligenza, cuore, vita contiene l'aspetto mnemonico. È quindi il momento di imparare a memoria accettando il maestro come istanza autoritaria. E questo precisamente nella concezione dell'intelletto. Così Rosmini è convinto che qualsiasi educazione ha anche, senza doverla assolutizzare, quella dimensione mnemonica, autoritaria. E proprio ciò presuppone il catechismo che ha scritto, come prevedeva il titolo originale, ad uso dei fanciulli che sanno a memoria il catechismo elementare. A questa domanda ci chiediamo, dopo la nostra esposizione del metodo del catechismo in modo graduale, in modo quindi da passare dal noto all'ignoto, come mai Rosmini, in questo titolo originale, che poi non è diventato il titolo definitivo della sua epoca, poteva scrivere che esso è ad uso dei fanciulli che sanno a memoria il catechismo elementare? Significa questo che Rosmini presuppone il catechismo del suo tempo e vuole solo aggiungere un suo metodo? Con questa affermazione Rosmini relativizza veramente o relativizza in modo definitivo la portata storica, la portata fondamentale in chiave metodologico che lui porta con il suo catechismo. con questo titolo originale Rosmini indirettamente distrugge tutta questa novità che sta dentro il metodo esposto nelle sue opere educative e nella stessa prefazione al catechismo. Già sembra definitivo che è decisivo che Rosmini in fin dei conti ha tolto questo titolo. Ma per poter capire meglio questa problematica, per rispondere e quindi per capire anche meglio il metodo del catechismo di Rosmini stesso, conviene fermarci un attimino sull'analisi di questa problematica. Ed è quello che ci proponiamo di svolgere nella prossima video lezione. Ringrazio molto per l'attenzione.